Alcune domande al professor Giulio Giorello, ordinario di filosofia all'Università Statale di Milano, che riguardano il rapporto tra la grecità e la modernità. La prima è questa: la dichiarazione di indipendenza americana e la nascita delle moderne democrazie occidentali, in che modo possono, secondo lei, essere ricondotte alla cultura greca, in particolare alla politica e alla filosofia greche?
La cultura greca è molto presente nella mente di molti repubblicani storici e anche di quei teorici in particolare che nelle colonie britanniche del Nord America diedero vita all'esperimento democratico per eccellenza, come lo chiamava Thomas Jefferson, che consistette appunto poi nella ribellione alla madre patria e nella creazione degli Stati Uniti d'America. Certamente il modello greco è presente attraverso la lettura dei classici. Non c'è grande autore di politica tra 7 e 800 che non abbia il suo Plutarco o qualche volta anche il suo Virgilio, magari sulla sella del cavallo, come si dice che facesse il generale confederato Robert Lee, che combatté appunto dalla parte dei sudisti la guerra civile americana. Quindi nel periodo che va da Washington a Lincoln, no, la presenza dei classici è notevole. È notevole il riferimento certo a una Grecia idealizzata, che non è necessariamente la Grecia reale che noi conosciamo forse meglio grazie a tutto un lavoro filologico. È una Grecia considerata patria della libertà e della democrazia e della isonomia, come diceva Isocrate, cioè dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che però è anche una Grecia che aveva forti divisioni di classe. La democrazia greca originaria era un controllo del demos sulla vita civile e politica e non era esattamente quello che noi intendiamo come democrazia rappresentativa. Per di più, come è noto, la società greca era una società sessista e schiavistica. Due elementi che però i più attenti estimatori della cultura greca, penso per esempio a un grand'uomo come John Stuart Mill, un grande libertario, hanno ben presente: il fatto che la donna sia stata discriminata in Grecia non è una ragione perché venga discriminata nell'Inghilterra vittoriana, il fatto che i greci avessero degli schiavi non è una ragione per giustificare la schiavitù nera negli Stati Uniti e anche in altri paesi del continente americano. Quindi la nostra democrazia è anche decollata dal modello greco, non è rimasta troppo legata al modello greco. Ed è così che vanno le idee della storia, insomma.
Grazie. Riguardo al discorso della laicità, nella contemporaneità si va ad opporre la scienza e l'aspetto religioso, ma questo nell'antica Grecia aveva anche lì una sua dimensione, cioè qual era la relazione tra l'ambito religioso e l'ambito filosofico-naturalistico nell'antica Grecia?
Bisognerebbe sempre ricordare che uno dei grandi filosofi della natura greci, cioè Anassagora, rischia l'accusa di empietà ad Atene e scappa. Quindi c'è sicuramente un conflitto tra dimensione religiosa e dimensione della ricerca filosofico-scientifica fin dagli inizi di questa grande esperienza civile che è stata la cultura greca. Forse il caso più drammatico è quello di Socrate. Non dimentichiamo che Socrate viene accusato di aver instillato nei giovani il disprezzo per gli dèi della città. Quindi c'è un contrasto molto forte tra ricerca filosofica e tradizione religiosa, tra ricerca filosofica e controllo politico anche. Questo è un po' il senso, a mio avviso, della vicenda socratica, che colpisce così tanto la fantasia e l'immaginazione del giovane allievo di Socrate, che è Platone, insomma. Quindi la filosofia si definisce in questo contrasto con la religione. Forse non è un contrasto come quello a cui noi pensiamo quando guardiamo a casi esemplari come lo scontro tra Galileo e le istituzioni politiche della Chiesa Cattolica all'inizio della nostra modernità, o guardiamo il conflitto soprattutto assai forte nei paesi protestanti tra religione stabilita e darwinismo e l'insegnamento darwiniano. Però è importante ricordare che questo conflitto tra un'indagine che almeno potenzialmente non conosce alcun limite e il senso del sacro è presente anche nella cultura greca e non solo nella cultura greca, come ha mostrato Giovanni Pettinato nel suo commento bellissimo alla saga di Gilgamesh. Già il contrasto tra Gilgamesh e la dea Inanna, che attraversa l'epopea, specie nelle testimonianze più antiche, quelle dell'epoca dei Sumeri o quelle cosiddette vetero-babilonesi, ecco, questo contrasto è già un contrasto tra autorità laica, Gilgamesh, e i sacerdoti della dea. Fino a che punto la legge del re si può estendere anche al tempio? Il tempio non vuole, e quindi c'è già qui in nuce un contrasto tra società civile e dimensione più propria del sacro.
Bene, per quello che riguarda invece i presupposti della grecità che sono stati necessari per portare allo sviluppo della scienza in Occidente, quali possiamo individuare? Ad esempio lo sviluppo della matematica piuttosto che di un pensiero naturalistico, e perché questi presupposti, magari presenti in altre civiltà, non hanno dato lo stesso esito che hanno avuto in Occidente? Ci sono delle cause, come dire, filosofiche o piuttosto storico-sociali?
Io credo che la scienza, come noi l'intendiamo, la scienza che unisce insieme matematica ed esperienza, che guarda la realizzazione meccanica, che non è soltanto rappresentazione del mondo, ma è anche intervento pianificato sul mondo, nasca sostanzialmente tra 500 e 600, nasce non esattamente con Galileo Galilei, ma certo Galileo Galilei è una figura potentemente simbolica da questo punto di vista, e in questo senso, al di là di tutte le licenze poetiche, l'ha capito molto bene Bertolt Brecht nella sua Vita di Galileo. La scienza è anche la scienza dei laboratori, degli istituti, delle grandi compagini scientifiche, delle riviste, insomma una struttura piuttosto moderna. Come tale la scienza ha 3-4 secoli, non di più, anzi la definizione precisa di una scienza di laboratorio non è nemmeno seicentesca, è della fine del Settecento e soprattutto dell'Ottocento. Ma se come scienza invece intendiamo la presenza di discipline che poi sono diventate quelle che sono ancora oggi da noi insegnate nelle attuali facoltà di scienze, se pensiamo per esempio alla matematica o alla fisica, beh, dobbiamo dire che la scienza è molto più antica del Seicento, c'è una grandiosa tradizione che risale appunto ai greci, direi non tanto o non solo ai grandi filosofi della natura presocratici, ma direi a figure come Democrito è già un contemporaneo di Socrate, oppure a figure addirittura successive, penso alle prime grandi sintesi del sapere fatte nell'età ellenistica, la grande svolta di un sapere trasmissibile con un manuale, Euclide per la geometria, o penso alla rivoluzione intellettuale costituita dall'idea di Archimede. E qui siamo già in una specializzazione sofisticata e profonda che va al di là delle stesse intuizioni di grandi filosofi come Platone circa il valore fondante della geometria. Se poi guardiamo ancora in maniera più ampia e non ci limitiamo al miracolo greco, ma guardiamo alle civiltà del Mediterraneo e altre civiltà non del Mediterraneo, penso alle civiltà mesopotamiche, penso all'India, penso all'antica Cina, vediamo che anche qui abbiamo tracce profonde di matematica estremamente sofisticata, di astronomia, di classificazione degli animali, di studio di fenomeni che oggi noi chiameremmo fisici, nonché tutta una serie di discipline applicate dall'architettura civile all'arte parte della guerra in campo appunto dei conflitti. Quindi sono tutta una serie di contributi che sfatano un po' l'idea un po' eurocentrica che la scienza sia esclusivamente greca, sia nata solo in Grecia. La scienza è un grande mare in cui arrivano fiumi dalle origini più diverse e svariate, e oggi sarebbe secondo me molto sbagliato proprio un fraintendimento non tener conto, per esempio, per quanto riguarda la matematica, il contributo dell'India, del contributo dell'antico Iran per quanto riguarda i modelli astronomici, la grande sintesi di saperi compiuta dall'Islam nel suo periodo aureo, che non è soltanto una messa insieme di risultati provenienti da altri popoli, ma anche un'elaborazione originalissima di grandissima importanza, la cui presenza ha permesso anche poi indirettamente il progresso della nostra Europa. Quindi non c'è una scienza propriamente occidentale, la scienza ha avuto vari centri. Needham, il grande studioso di biologia e grande storico della scienza, ha mostrato quanto è stato importante, per esempio, l'apporto della Cina sia nel campo della scienza che della tecnica. Poi questo apporto è finito ed è interessante capire perché questi apporti in Europa hanno prodotto l'impresa scientifica come noi oggi la concepiamo, mentre in altri territori sono rimasti bloccati. Qui c'è un enorme campo di studi e di dibattiti. Alcuni sostengono, per esempio, che una cosa che è mancata a grandi strutture come per esempio l'impero cinese è un tipo di civiltà urbana relativamente autonoma e libera, come invece è fiorita nell'Europa tra il 1200 grosso modo e il 1600.
Bene, perché la scienza a fumetti? Perché questo libro che è piaciuto così tanto a me personalmente e a moltissime altre persone?
Beh, voi siete molto gentili a parlare di questo mio libro, che non è solo mio, è anche di Pierluigi Gaspa, biologo, che è anche un'autorità nel campo del fumetto, ha lavorato a lungo a Luca Comics e ha fatto molto anche per l'impiego dei fumetti in una didattica delle scienze nella scuola media inferiore e superiore. E perché la scienza fumetti? Perché io ritengo che il fumetto abbia un grande vantaggio, quello di abbinare in modo intelligente parola e immagini, e anche la scienza abbina parola e immagine. La parola è fondamentale, la formula addirittura, la parola del linguaggio matematico, ma senza la rappresentazione visiva e molto si perde. Sì, io voglio ancora oggi capire bene perché la birra fa un certo tipo di schiuma o come si formano dei gorghi. La cosa migliore è dare delle immagini per far vedere come questi fenomeni accadono, per non dire dell'importanza dell'immagine, per esempio, nello studio del corpo umano, per non dire del fatto che alcune tecniche oggi ci permettono di dare delle immagini della nostra stessa attività cerebrale. Allora, il fumetto perché è così efficace? Perché coniuga bene parola e immagine, per di più in sequenza temporale, e questo fa sì che secondo me il fumetto è uno strumento molto utile per la divulgazione scientifica, ma non mi limiterei a questo. Direi che il fumetto ha saputo cogliere in parecchie delle sue narrazioni grandi momenti del pensiero scientifico, grandi svolte concettuali, che so io, la meccanica quantistica o la relatività di Einstein, la nascita della teoria darwiniana, il dibattito sul DNA, eccetera, eccetera, eccetera. Poi oggi le due grandi rivoluzioni tecnico-scientifiche sono l'informatica da una parte e le biotecnologie. Quanto ci può dire un bel fumetto su questo? È cosa che sanno tutti i lettori di Nathan Never. Varrebbe la pena di dire che questo è stato uno degli incontri più belli a cui ho partecipato, ho avuto anche altre esperienze del genere, ma questa l'ho trovata particolarmente snella, sciolta e molto viva, viva anche da parte del pubblico, parte dei partecipanti, i quali hanno fatto domande intelligenti e veramente stimolanti. È stato anche piacevole l'incontro scontro con l'amico Vito Mancuso, perché io ritengo che in molti casi il il dialogo tra due persone coinvolga di più i partecipanti di quanto faccia il monologo ex cattedra di una persona sola. Quindi il mio ringraziamento all'organizzazione Asia che ha permesso questa vacanza dello spirito, e appunto il mio augurio è che continuate a fare delle attività così meritorie come questa a cui ho avuto l'onore di partecipare.
Grazie professore.
Grazie a voi.